Le notizie VEG della settimana.
Ben ritrovati dalla redazione ad una nuova edizione del nostro notiziario VEG. Il nostro sommario. Il vero obiettivo di una transizione ecologica? Un pianeta in salute e una società giusta, dice il neoministro Roberto Cingolani. I daini del Parco del Circeo, nel notiziario un aggiornamento. 14 morti e 48 feriti, le vittime umane della stagione di caccia 2021. Indagine sui macachi dell'Università di Parma, 3 gli indagati. Non c'è pace per i cinghiali, 2 corrispondenze da Lombardia e Marche. In Spagna un alligatore messo in vendita su una rivista di annunci. È bufera nel settore delle carni per le recenti dichiarazioni del ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani. Lo scienziato al vertice del nuovo dicastero, che avrà un ruolo chiave nella gestione delle risorse del Recovery Plan, è intervenuto nei giorni scorsi alla conferenza preparatoria della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. E nel proprio intervento non ha risparmiato critiche all'universo della zootecnia e in particolare alle diete basate sul consumo di carne. L'agricoltura intensiva pone problemi, ha spiegato Cingolani. Ci ha consentito di vivere più a lungo, ma ha comportato una notevole alterazione dell'ecosistema. Sappiamo, ha aggiunto il neo ministro, che chi mangia troppa carne subisce degli impatti sulla salute. Allora si dovrebbe diminuire la quantità di proteine animali, sostituendole con quelle vegetali. D'altro canto, ha proseguito il ministro, la proteina animale richiede 6 volte l'acqua della proteina vegetale a parità di quantità e gli allevamenti intensivi producono il 20% della CO2 emessa a livello globale. Modificando la nostra dieta, ha concluso Cingolani, avremo invece un co-beneficio. Miglioreremmo la salute pubblica riducendo al tempo stesso l'uso di acqua e la produzione di CO2. La questione dei daini nel Parco del Circeo è un tema che ha coinvolto emotivamente non solo la comunità, ma anche innumerevoli associazioni animaliste che nel corso delle ultime settimane si sono schierate dalla parte dei graziosi abitanti dei boschi del Parco Nazionale. Edgar Meyer, di Gaia Animali e Ambiente, ci offre un aggiornamento della vicenda.
I daini del Parco Nazionale del Circeo sono ancora a rischio vita. Circa un anno e mezzo fa il Parco Nazionale aveva emanato un piano faunistico venatorio che prevedeva l'abbattimento di circa 350 daini. Ci fu una grande mobilitazione dell'opinione pubblica, delle varie associazioni animaliste e ambientaliste, ci fu anche l'organizzazione di un convegno da parte della delegazione di Roma di Gaia Animali e Ambiente dal titolo Salviamo dall'abbattimento i daini del Parco del Circeo, alternative a un'inutile mattanza. Intervenne anche il presidente del Parco Nazionale che garantì che non ci sarebbero stati abbattimenti all'interno del parco. A distanza di un anno sono stati pubblicati 3 bandi che riguardano la cessione dei daini. Questi 3 bandi prevedono però, oltre alla adozione da parte di enti e associazione dei daini, anche la traslocazione in aziende alimentari o in aziende faunistico-venatorie. Da un lato apprezziamo l'apertura del Parco Nazionale del Circeo per la teorica possibilità di adozione dei daini, che prima non era prevista, tuttavia non possiamo non ravvisare che non c'è nessuna priorità o nessuna prelazione alle adozioni e alle soluzioni non cruente, come si sperava. 6 associazioni hanno mostrato le loro preoccupazioni per i tanti paletti imposti proprio a chi vuole salvare gli animali all'interno di questi bandi. Paletti che non sono previsti per le aziende alimentari o faunistiche venatorie. Ci sono altre preoccupazioni, per esempio i tempi ristretti per partecipare al bando. Non vorremmo che enti e associazioni che possono ospitare gli esemplari siano costretti a rinunciare, consentendo il via libera alle uccisioni degli animali. Le associazioni hanno lanciato un pubblico appello sia al presidente del parco, che si è già dimostrato sensibile al tema, sia al Ministero della Transizione Ecologica. Da un lato stiamo comunque valutando azioni legali, quindi ricorso al TAR per l'annullamento di questi bandi, ma chiediamo subito che sia data precedenza alla salvaguardia della vita degli animali e chiediamo che sia presa in considerazione la possibilità che il parco stesso possa tenere i daini sterilizzando le femmine in modo da impedire ogni riproduzione. We'll be right back.
Notizia dell'ultima ora, il presidente del Parco del Circeo, Antonio Ricciardi, si è dimesso. C'è da augurarsi che il prossimo presidente abbia a cuore il destino dei daini e che lavori affinché vengano salvati. Radio Vegit approfondirà il discorso.
Si è chiusa con 14 morti e 48 feriti la stagione di caccia 2020-2021, terminata il 30 gennaio scorso, secondo quanto pubblicato dall'Associazione Vittime della Caccia sul proprio sito online www.vittimedellacaccia.org, dove si rileva anche che è stata riscontrata una valanga di illeciti, reati, crimini, crudeltà. L'associazione precisa che in ambito venatorio ci sono stati 9 morti e 41 feriti, che sono stati in totale 10 i cacciatori morti e 33 quelli feriti, mentre fra la cosiddetta gente comune, e quindi al di fuori dell'ambito della caccia, sono morte 4 persone e 5 sono rimaste ferite. Mai come in questa stagione, osserva l'organizzazione, la regione toscana si è distinta per un risultato negativo così impressionante, con ben 11 persone impallinate, 3 morti e 8 feriti. Incontrastata vincitrice, ha battuto tutti sia per feriti che per morti. Con 5 vittime, tra morti e feriti, seguono Abruzzo, Sardegna e Sicilia. Alla luce di questi risultati, l'Ente Nazionale Protezione Animali chiede al governo di non rinviare l'adeguamento dei massimali delle assicurazioni per l'attività venatoria e di vigilare sull'applicazione della legge 157 del 1992, articolo 12. Che la caccia sia pericolosa non solo per chi la pratica, ma anche per chi si trovi casualmente coinvolto, lo dicono i dati che ogni anno assomigliano sempre di più a un bollettino di guerra. Dopo quasi un anno di attesa, finalmente l'avvocato David Zanforlini, che mette a disposizione la sua professionalità e dedica molto del suo tempo libero ad attività di volontariato e attivismo in difesa degli animali e dell'ambiente, ha ottenuto il fascicolo sui macachi detenuti dall'unità di neuroscienze dell'Università di Parma. E ciò che emerge dalle oltre 1000 pagine di indagini della Procura della Repubblica conferma le ipotesi di maltrattamento oggetto delle denunce della scorsa estate. Grazie a Cominato si è fatta raccontare tutto direttamente dall'avvocato Zanforlini. Ecco il servizio.
È una bella notizia, nel senso che la denuncia che è stata fatta alla fine di maggio del 2020, durante il periodo Covid, la Procura ha iscritto al registro 44, cioè registri ignoti, un fascicolo relativo ai fatti che avevo denunciato, cioè al maltrattamento di questi macachi. E da 18 di febbraio invece questo fascicolo è transitato al registro 21, che vuol dire registro noti, cioè sono stati individuati 3 presunti responsabili. Il passo è molto importante perché vuol dire che la determinazione della procura è verso una sostenibilità di una prova accusatoria che può essere sostenuta nel giudizio. Dovranno essere informati, avvisati gli indagati quando saranno concluse le indagini, poi dovrà essere emesso l'eventuale decreto di citazione a giudizio. Questo è il meccanismo. I meccanismi giudiziari hanno tempi che sono decisamente diversi da quelli dell'attività quotidiana. In ogni caso sono stati tempi molto ristretti quelli che sono stati seguiti dalla Procura di Parma, stiamo parlando di 8-9 mesi e credo che sia un risultato molto veloce, hanno dimostrato una grande attenzione.
Mentre la vicenda segue il suo iter di legge, le sperimentazioni devono continuare o possono essere bloccate?
La sperimentazione era stata sospesa, come sappiamo tutti, da un'ordinanza del Consiglio di Stato, ordinanza che è stata travolta però dalla decisione finale, in cui il Consiglio di Stato ha dovuto prendere una posizione permissiva nei confronti di questo progetto del TAP. Sicuramente con un procedimento penale in corso, di cui loro comunque conoscono l'esistenza perché i NAS di Parma li hanno visitati, lo troverei decisamente inopportuno iniziare questo progetto.
Questa è la domanda che non dico che sia la più importante, però per i macachi lo potrebbe essere, certo, assolutamente. Quindi conferma che è giusto ed è importante continuare a protestare e far sentire la voce contro queste sperimentazioni.
Se si rimane dentro le regole, sicuramente è la cosa più importante.
Grazie mille, avvocato. Conto molto sull'aggiornamento dell'evoluzione di questa vicenda.
Vi terrò sicuramente informati.
Ci occupiamo anche questa settimana di cinghiali, argomento che accomuna tante aree del territorio italiano. Partiamo dalla Lombardia, in particolare da Como, dove a metà febbraio il prefetto e la provincia hanno dato il via libera alle catture e agli abbattimenti per sopprimere un numero indefinito di cinghiali, rei di essersi avvicinati ai centri urbani in cerca di cibo o di essersi fatti cogliere in flagrante mentre vagavano per i boschi. Como è stata la provincia lombarda con più abbattimenti durante il 2019 e il 2020 da parte dei cacciatori che, nonostante il lockdown, hanno continuato a seminare morte. Malgrado l'alto numero di cinghiali uccisi, Como risulta essere la provincia che ha subito più danni legati alla presenza di questi animali. Abbiamo chiesto qualche dettaglio in più a Roberto Adduci, attivista politico di Como, che ci presenta l'iniziativa che sta intraprendendo il gruppo Facebook Dalla parte dei cinghiali Como, gruppo che vi invitiamo a seguire direttamente sui social per avere notizie aggiornate.
Innanzitutto ci teniamo a sottolineare come la presenza di questa specie sia stata immediatamente inquadrata come situazione di sicurezza pubblica dalle istituzioni, quindi di emergenza, quando invece non sussistono fatti tali per cui la si possa inquadrare in quest'ottica. In realtà le testate giornalistiche locali, con titoli e narrazione allarmista, hanno documentato al contrario la noncuranza del cinghiale alla presenza dell'uomo, senza rilevare quindi incidenti se non per alcuni campi dissestati nei pressi delle zone boschive. In secondo luogo esistono studi come quello del professore Mazzatenta, in cui è fatto presente che la caccia al cinghiale porta all'aumento del numero della specie, ma non è solo. La stessa ISPRA, l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale, istituto di cui la regione si avvale per fare i propri studi, ha evidenziato la stessa particolarità. Infine, come prevede la legge 152 del 1992, l'articolo 19 della legge regionale, prima di decidere per la cattura e l'abbattimento devono essere tentati metodi più consoni: l'elettrificazione delle reti, reti di rinforzo, sottopassi, dissuasori, tutti metodi che a Como non sono mai stati tenuti in considerazione. Quindi a breve sarà pronta una campagna mediatica dalla parte dei cinghiali, la quale richiede l'annullamento immediato da parte della regione dell'atto del prefetto e della provincia.
Spostiamoci nelle Marche, in particolare nella località Posatora, dove nei giorni scorsi è scattato un allarme invasioni cinghiali, tema di cui si è occupato anche un articolo molto discusso pubblicato sul Corriere Adriatico. Abbiamo contattato Danilo Baldini, delegato della Lega Abolizione Caccia Marche.
Con tutti i problemi sanitari ed economici che la nostra società sta subendo a causa della pandemia, c'è ancora qualcuno che trova il tempo per scrivere articoli allarmistici sulla presunta invasione dei cinghiali nelle nostre città. L'ultimo caso è avvenuto alla Posatora di Ancona, dove è stato avvistato un piccolo branco di cinghiali e si è allertato per questo anche il locale comitato Frana Contro, minacciando addirittura di scendere in strada con i fucili da caccia per risolvere il problema. Visto che nessuna autorità preposta si è preoccupata di spiegare come stanno realmente le cose, lo facciamo noi della LAC. Uno dei motivi per cui i cinghiali si avvicinano ai centri abitati è perché trovano cibo gratis. Ma il motivo principale della presenza di cinghiali nelle città è perché vi trovano rifugio e scampo dalle braccate dei cacciatori, che destrutturano i branchi dei cinghiali, composti prevalentemente da femmine e dai loro cuccioli, e guidati dalla femmina più anziana, chiamata matriarca, l'unica del branco che va in estro. Quando nel corso delle loro braccate i cacciatori ammazzano la femmina matriarca, il branco si disgrega e le altre femmine che prima erano sottomesse vanno in estro e si accoppiano con i maschi, andando poi a formare altri branchi di cinghiali, di cui diventeranno a loro volta le capobranco. Questo è in sintesi il meccanismo che ha determinato negli ultimi 50 anni la proliferazione e la diffusione su tutto il territorio italiano della specie cinghiale, quella balcanica, molto più grossa e prolifica, introdotta dai cacciatori negli anni 70 del secolo scorso per i loro scopi venatori. Per quanto riguarda invece la presunta pericolosità del cinghiale, il cinghiale non è affatto un animale aggressivo, anzi. L'unico modo per scatenare l'aggressività in un cinghiale è quello di minacciare i suoi piccoli, Ma quale specie animale, compreso l'uomo, non difenderebbe i suoi figli anche a costo della propria vita? Quindi è controproducente continuare a richiedere l'intervento armato dei cacciatori. Anzi, bisognerebbe vietarne la caccia. In questo modo il cinghiale rimarrebbe confinato nei boschi, dove troverebbe cibo a sufficienza e tranquillità, mentre al contenimento della specie provvederebbe il lupo, che è il predatore naturale del cinghiale. Se invece si continueranno a diffondere video o a scrivere ridicoli articoli allarmistici, si forniranno solo alibi ai politici e agli amministratori per arruolare stormi di cacciatori ed alimentare così l'autocommercio clandestino di carne di cinghiale collegato alla sua caccia.
Vi ricordiamo che i servizi completi sul tema dei cinghiali sono disponibili sul nostro sito nell'articolo dedicato ai notiziari VEG. I colori dei fiori cambiano con il clima, diventando più o meno intensi per effetto delle variazioni di temperatura e umidità. Lo hanno scoperto i ricercatori della Clemson University nel South Carolina, mettendo a confronto quasi 2000 fiori conservati negli erbari di vari musei con i dati del clima degli ultimi 125 anni. I risultati dimostrano che le piante hanno reagito ai cambiamenti climatici in modi diversi. Le specie che hanno vissuto aumenti importanti della temperatura, ha spiegato la ricercatrice Sierra Sullivan, hanno perso pigmentazione, mentre quelle che hanno sofferto un incremento considerevole della siccità hanno aumentato la pigmentazione. Sebbene osserviamo cambiamenti nel colore, ha aggiunto la ricercatrice, non è la fine del mondo, perché foreste, piante e animali reagiscono naturalmente a quello che accade nel loro ambiente. Vedere dei cambiamenti non è necessariamente un male, ma è qualcosa a cui dobbiamo prestare attenzione. Lo stesso gruppo di ricerca ha recentemente pubblicato uno studio che dimostra come, a livello globale, l'assottigliamento dello strato di ozono atmosferico degli ultimi 75 anni abbia aumentato i pigmenti dei fiori che assorbono i raggi ultravioletti, con possibili ripercussioni sul comportamento degli insetti impollinatori. Allo stesso modo, anche l'alterazione dei colori visibili all'occhio umano, evidenziata dall'ultimo studio, potrebbe avere conseguenze sul comportamento di insetti e animali erbivori. Arriva dall'India la notizia di un gallo da combattimento che ha ucciso il suo proprietario pugnalandolo all'inguine. I dettagli da Ugo Bettio.
Il fatto è accaduto in India, dove i combattimenti illegali clandestini tra galli sono molto comuni. Pratica cruenta e violenta prevede l'inserimento di lame nella parte interna della zampa e qui i combattimenti sono all'ultimo sangue. Possono durare anche mezz'ora. Le dinamiche sono poco chiare, ma pare che nelle operazioni di manovra qualcosa sia andato storto e l'uomo è stato ferito all'inguine in modo fatale. Recatosi al pronto soccorso non c'è stato nulla da fare. In tutto il sud-est asiatico è molto in uso il combattimento tra galli. Un'usanza violenta e cruenta come i combattimenti per i cani, per i tori, e tutte le analoghe situazioni.
Vi invitiamo ad ascoltare sul nostro sito www.radioveg.it altre riflessioni di Ugo Bettio su queste barbare tradizioni di combattimento che vedono coinvolti animali in diverse località. In Spagna ora, dove su un sito di acquisto e vendita di oggetti usati è apparso questo annuncio. Vendo alligatore, prezzo 2000 euro. Parole che hanno messo in allarme la Guardia Civile di Alicante, che è intervenuta sequestrando l'animale, un rettile di 1,60 metri, in una fattoria di Sax, in Spagna, per poi trasferirlo al parco zoologico Rio Safari di Elche. L'alligatore viveva in condizioni inadeguate e nel complesso rappresentava una situazione di particolare rischio perché, se fuggito, avrebbe potuto trovare tra la vegetazione del fiume un habitat ideale per nascondersi e sopravvivere, con il conseguente pericolo per le persone che di solito camminano o praticano sport nella zona. Dalle indagini è emerso che l'animale non aveva regolari permessi di importazione e purtroppo il tema del traffico di animali esotici sembra non avere confini né limiti. Mediamente ogni anno si parla di 3 milioni di uccelli, 2 milioni di rettili, 50.000 scimmie antropomorfe, 500.000 pesci tropicali e coralli viventi. È stato stimato un giro d'affari di oltre 10 miliardi di euro all'anno, di cui il 25% deriva da attività illegali. Tempo di chiudere la prima edizione di marzo del notiziario VEG della settimana. Lo facciamo anche oggi con la pagina di appuntamenti e segnalazioni curata da Grazia Cominato.
Viste le incertezze dovute ai vari lockdown decisi anche all'ultimo minuto, segnaliamo solo eventi online. Per quelli in presenza vi invitiamo a consultare la sezione appuntamenti del nostro sito, costantemente aggiornata. Partiamo dunque con le storie di Rifugio Miletta di domenica 7 marzo alle ore 19.30. Lunedì 8 marzo alle ore 21 le superalghe webinar a cura di Stefano Momentè di Altro Cibo Academy. Per finire segnaliamo con grande anticipo il congresso nazionale organizzato dalla Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana e dalla Società Italiana di Nutrizione Vegetariana di sabato 20 marzo dalle ore 8.30 alle 19 sulla piattaforma Zoom.
Un saluto dalla redazione e alla prossima settimana.
Le notizie VEG della settimana.